La fine della guida. Gli ultimi giorni di Muammar Gheddafi. Di Guido Piccoli. Seconda puntata.
Qua, qua, scendete tutti.
Voi, voi, fermi! Fermi, non scappate! Non abbiate paura! Cerchiamo solo un ricovero per qualche ora!
Chi siete?
Avvicinati! Siamo amici! Vogliamo soltanto che ci ospiti per un po', ti pagheremo bene!
Sì, sì, ma chi siete?
Stai tranquillo! Non ti succederà niente, né a te, né nemmeno alla tua famiglia! Tranquillo, su, 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 venite, avanti, avanti!
E voi fate piano con lui!
Ma lui è...
Sì, 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 sì! E tu? Come ti chiami?
Mohammed Tamisi Tawara. Oh mio Dio, lui è...
Non avresti mai immaginato di poter ospitare Muammar Gheddafi nella tua casa sulle dune di Al-Ma'isir, vero? Invece sì, il destino ti ha donato questa grande occasione.
Ma io non ho niente da offrirvi. Siamo una povera famiglia, viviamo con poco. E poi...
Se hai paura, fatela passare. Non devi avere timore. Hai per caso un telefono?
No. Ci è arrivata da poco la luce, ma un telefono no, mi dispiace.
Invece dovresti essere contento, perché se lo avessi avuto te l'avremmo dovuto tagliare, perché avresti potuto avvisare qualcuno che siamo qua. Invece puoi stare tranquillo.
No, no, io non l'avrei mai fatto. Non sono una spia, sono un libico onesto, io non tradisco.
Bravo.
Io ho fatto il soldato, ho combattuto per la Libia nel Chad. Era il 1981-82, a Sherda, a Zuar, e poi
bravo,
ancora...
Bravo, bravo, bravo. Ma adesso dobbiamo al più presto nascondere le nostre auto sotto quegli alberi. Non vogliamo che qualcuno ci possa vedere, soprattutto dal cielo.
Sì, sì.
Rashid, Salim, aiutate i signori. Laila e Aisha, voi accompagnateli. Fate vedere dove mettere le macchine là dietro, sotto gli alberi. E mettete delle frasche sulle macchine.
Il sole batte forte e può riflettere a chilometri i vetri.
Bravo. Vedo che l'esercito ti ha insegnato un sacco di cose. Su, entriamo.
Qua, qua, sistematevi su quelle amache.
Grazie.
Donna, prepara un tè. Abbiamo del formaggio di capra, delle gallette. Rashid è andato a prendere pomodori e peperoni. Poi ancora...
Fai abbiamo... tutto con calma, non c'è bisogno che ti agiti.
Vieni qua.
Io...
Ubbidisci. Non avere paura del Rais.
Come ti chiami?
Mohammed, mio signore. Mohammed Tamisi Tawara, soldato carrista del T-54. Carro armato che...
Sì, sì, lo conosco. Ne comprai quasi 1000 dall'Unione Sovietica. Bravo. Quanti anni hai?
41, mio signore.
Ti facevo più vecchio. Ma non ti preoccupare, li ho avuti anch'io molto tempo fa, 41 anni. E sono tutti i tuoi figli, quelli?
Sì, sì, tutti miei. Sono 9.
9? Hai avuto il tempo di fare 9 figli mentre facevi la guerra?
No, cioè, sì, cioè, io...
Non ti imbarazzare, hai fatto quello che era giusto. Ti faccio paura?
No, no, anzi, sono... Mi sento felice di avere lei, la guida, dentro la mia povera casa. È un grande privilegio, anche se...
Anche se?
Ecco, non so. Si sentono tante cose, io non ci credo, ma...
Parla, che vuoi dire? Che sarei finito, che è giunta la mia ora?
No, no.
Parla, parla.
Stamattina, alla radio... Hanno detto che la nostra guida, il nostro capo è... Sì, insomma, che lei...
E parla!
Sì, dicono che lei è scappato da Tripoli, ma io non ci credo.
Ah. Il fatto che io sia qui, nella tua casa, cosa ti fa pensare?
Non lo so. Non credo a quello che dicono. Io credo solo e soltanto in lei, la guida.
Ah, quindi io sono a Tripoli, nella capitale, ma sono anche qua. Sono ovunque, come Dio.
Sì. Proprio così.
Quindi sono bugiardi e pazzi loro? O siamo pazzi noi?
Non lo so. Io non sono tanto intelligente.
Ah, parla, non avere paura. Sono stato forse ingiusto col mio popolo?
No, no, no. Il nostro paese non potrebbe avere un capo più saggio e buono, più grande e più giusto di lei.
E prima?
Prima quando?
Prima della rivoluzione.
Io non so, non ero nato. O forse sì, avevo un anno. So che avevamo un re.
Re Idris, no?
Sì, un re che trattava i poveri come pezze. Mm. Invece poi lei, Guida, ha fatto di noi un popolo libero e invidiato in tutto il mondo.
Beh, però è anche vero che tanti si stanno ribellando. Avranno anche loro delle ragioni, non credi?
Non lo so.
Ah, non lo sai? Non hai mai ascoltato nessuno parlare male di me, magari al mercato?
No, mai.
Ma ci andrai al mercato, no? A vendere i tuoi agnelli, a comprare il riso. Non so, andrai al mercato, sì o no?
Io mi muovo poco da casa.
E cosa intendi dire? Che non hai mai sentito parlare male di me soltanto perché non ti muovi da qua?
No, no. Io di lei ho sentito parlare soltanto bene. E comunque, volevo dire che non mi muovo molto.
Ma ti sarà successo di sentire qualche critica, no? Avrai dei parenti, non so, un cugino, uno zio, qualcuno che non mi vuole bene.
No, no, in famiglia le vogliamo tutti bene. Ah,
nemmeno una critica. Un appunto su qualcosa che non va, che non avrai fatto bene.
No.
No, non ti credo. Nessuna critica. Anche il profeta Maometto è stato criticato. Ad esempio, c'è chi l'ha accusato di essersi sposato con Aisha quando lei aveva soltanto 6 anni e di avere consumato il matrimonio quando ne aveva 10. Molto giovane, troppo giovane, non credi?
Falsità! Falsità che non voglio nemmeno sentire!
Sai che anch'io ho ricevuto questo genere di accuse.
Voi avete finito di preparare la tavola?
Ma che fai? Non rispondi?
È che devo aiutare mia moglie.
No! Non puoi andartene. Tu rimani qui finché te lo dico io. Qui finché non rispondi alla mia domanda. Perché tanti libici si ribellano contro lo Stato, contro di me? Perché vogliono la mia morte?
Maestro, non lo so. Gliel'ho già detto. Sono un povero contadino e pastore.
Ma hai una testa. Pensi, vedi, parli. Magari sai anche leggere, perché io ho eliminato l'analfabetismo. Prima di me non sapevano leggere e scrivere 3 libici su 4. Adesso uno solo, un solo libico su 4 non sa leggere e scrivere.
Sì, sì, lo so.
E allora dimmi, perché si ribellano? Dimmelo, devi dirmelo.
Non lo so, forse perché hanno tutto. Hanno il lavoro, hanno la luce gratuita, la scuola per i propri figli. Hanno l'ospedale gratuito se si ammalano.
Non ti capisco. Io penso invece che avrebbero il diritto di ribellarsi se non avessero niente di tutto ciò. Non trovi?
Sì. Forse si ribellano perché hanno tutto. Forse si annoiano.
Sei uno stupido. E se non sei stupido vuol dire che mi stai mentendo o prendendo in giro.
No, non è vero.
Mutassem, quest'uomo è un traditore.
No, no, io l'adoro. Per me lei è la guida, è tutto per me, per tutti noi, per mia moglie e i miei figli.
Mutassem, sono sicuro, quest'uomo è un traditore.
No. No, padre, non credo sia un traditore. È solo un povero contadino che ha molta paura. Mohammed, stai calmo. Non ti succederà niente.
Vabbè.
Finisci di mettere a posto la tavola.
Sì.
Là ad aspettare ci sono 20 uomini e devono mangiare qualcosa anche loro.
Sì.
Allora, dove andiamo?
Da Tripoli arrivano soltanto brutte notizie. Il cerchio intorno a Bab al-Sisiya si sta stringendo. Sembra che i ribelli siano arrivati fino a Piazza Verde, così almeno dice la loro radio.
E quindi, che facciamo?
Mio padre non vuole sentir parlare di andarsene dal paese. Impresa che a questo punto sarebbe anche difficile da realizzare. Nessuna strada è più sicura.
Non possiamo certo rimanere nascosti in questa casa.
L'unica possibilità sarebbe andare a Sirte, dove i rivoltosi non sono riusciti a entrare.
Ma la strada da qui a Sirte è lunga. E comunque sarebbe come infilarci in una trappola che potrebbe rivelarsi mortale. Perché purtroppo continuiamo a essere noi contro tutti. Non abbiamo alcuna possibilità di vincere. A meno che non riusciamo a smuovere la Russia o la Cina. Per indurre Mosca o Pechino a venirci in soccorso, o almeno a tentare di fermare i nostri aggressori, bisogna avere tempo a disposizione. E poi girare per il mondo, fare incontri, promettere qualcosa come il petrolio e l'oro, ma noi non abbiamo tempo.
E allora? Non lo so, non lo so.
Ne parlerò con mio padre appena si sveglia.
A differenza di quasi tutti gli altri capi di Stato, di tutti i codardi di questo mondo, anche e soprattutto del mondo arabo, io non lascerò mai il mio paese, non fuggirò. Se mi hai svegliato per questo, hai sbagliato, figlio mio.
Padre, il popolo, o almeno la maggioranza del popolo, sta ancora con noi. Ma abbiamo il mondo contro e quelli che non ci attaccano fingono di non vedere, compresi quegli stati che noi ritenevamo nostri amici. E anche quei capi di Stato che noi abbiamo riempito di dollari.
E quindi?
E quindi non possiamo stare rifugiati da questo contadino. È anche pericoloso. Quindi dobbiamo decidere dove dirigerci, con ogni accortezza e precauzione per non farci scoprire, e ovviamente stando molto attenti alle comunicazioni col cellulare.
E dove dovremmo andare?
Lo deve decidere lei, padre, la nostra guida.
Ah, non imbrogliarmi. Intuisco che ne hai parlato con quei due gaglioffi impauriti. Su, parla allora.
Tornare a Tripoli è ormai impraticabile. Non ci rimangono che due possibilità. Andare a Occidente o a Oriente. E Occidente significa cercare di raggiungere Garian, al-Sintan e poi dritti per Tigi. E potremmo scendere anche fino a Ghadames. Abbiamo buone possibilità che Bouteflika ci accolga, ospitandoci.
Non voglio nemmeno sentirne parlare.
Là potresti abbracciarti Hannibal, Mohammed, nostra madre Safia e la tua unica figlia Aisha.
No! No. Sarebbe l'abbraccio di un povero vecchio, disperato e sconfitto. Preferisco non vederli più, ma essere fino alla fine Muammar al-Qaddafi, cioè la guida. E la guida non abbandona, non scappa, non fugge, non arretra e non si dimette.
Va bene. E allora non ci rimane che andare a Oriente, che non può che voler dire Sirte.
Sì, è giusto così. Torno dove sono nato e dove fosse scritto che io muoia.
Sirte è ancora in mano nostra. I ribelli non sono mai riusciti ad entrare e gli aerei della NATO non l'hanno ancora distrutta del tutto, anche se appena dovessero sapere che siamo là, la demolirebbero casa per casa.
Forse là potremmo riuscire a riprenderci e a contrattaccare.
Non lo so. Non abbiamo potuto a Tripoli e forse non potremo nemmeno a Sirte. Non abbiamo più aviazione, anche la contraerea semidistrutta.
Ti vedo avvilito e depresso, figlio mio.
Padre, non siamo in piazza a incitare la folla. Siamo a parlare tra noi e non siamo ciechi. Sappiamo quello che c'è e che ci aspetta.
Lo so. Quando partiremo?
Al tramonto.
Questo contadino non mi piace. Che intendi fare con lui? Ammazzarlo?
No, padre. Ci ha ospitati e credo che sia un sincero rivoluzionario. Ha fatto il soldato in Chad e poi è tornato.
Ho capito. Potrebbe essere cambiato, come è successo a molti in questo paese. Potrebbe denunciarci.
No, non credo. E comunque ho pensato che gli pagherò le caprette che gli abbiamo mangiato, riempiendolo di soldi. Ma dopo avercelo portato con noi per un bel pezzo. Così, per precauzione. Anche se non credo che possa mai arrivare a denunciarci. Lo porteremo fino a Msalata o a Sletin. Poi, soltanto poi, gli permetteremo di tornare a casa.
Chiama Amina.
Padre, la prego. Dobbiamo partire, non le chiedo.
Lasciami in pace, vai e chiama Amina.
Dobbiamo partire, padre.
Amina, un'iniezione.
Mio signore, suo figlio Mutassem mi ha vietato di fare l'iniezione.
Impedisci.
Ma Mutassem...
Amina!
Va bene, mio signore.
Stanotte ce ne andremo, Amina, per un altro viaggio di fuga. Ma questo mi fa almeno un po' contento. Ritorno dove 69 anni fa fui partorito in una tenda di pelli di capra da una giovane beduina analfabeta. E dove, all'ombra di un ulivo, imparai a leggere il Corano grazie a un maestro che passava da un accampamento all'altro vivendo delle offerte ricevute. Aia! Mi fai ogni volta sempre più male!
Mi spiace, mio signore.
Adesso va, lasciami riposare.
Sì, mio padrone. Riposi bene, che il cammino sarà lungo. Veglierò io sul suo sonno.
Sì, sì, lo so, l'ho scritto nel libro verde. La famiglia è più importante dello Stato. La famiglia è la sua culla, la sua origine, il suo riparo sociale. Sì, ho scritto anche questo. Qualunque situazione, circostanza o procedimento che conduca allo smembramento della famiglia, alla sua dispersione, alla sua rovina, non è soltanto inumana e innaturale, è arbitraria. Vero. Vero, 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 vero. Eppure io ho scelto di non andare dov'è la mia famiglia. Prima a Gadames e poi in Algeria. Perché? Perché ho deciso così? Perché io sono Muammar al-Gaddafi, cioè la guida. La mia famiglia è la più grande di tutte. La mia famiglia è la Libia e l'intera nazione araba.
No. Tranquillo, mio signore.
No.
Mio signore.
Non voglio.
Sono qua io.
Non voglio scappare. Non voglio uscire dal mio paese. Anche se è Mutassema a chiederlo. Anche se mi dice che là, fuori dalla mia terra, Occidente, potrei ritrovare tutti i miei figli. Questa è la mia terra. Non voglio scappare. Un tempo uscivo dalla Libia, andando su e giù per il mondo, ma lo facevo per costruire la grande nazione araba. E mi accoglievano ovunque, con tutti gli onori, perché mi amavano e mi onoravano. Ma anche perché io li aiutavo. Sì, io ho aiutato tutti, a cominciare dai movimenti rivoluzionari, tutti, a ogni latitudine, dagli eritrei ai sarawi del Polisario e poi i ribelli dello Zimbabwe, della Namibia, delle isole Canarie, fino ai rivoluzionari delle Filippine. Ho dato soldi a tutti, tutti, ho mandato armi e istruttori a tutti. Ho finanziato tutti, dalla Mauritania al Niger, dall'Alto Volta al Mali, persino lui, Idi Amin, dell'Uganda, ho riempito di soldi e di armi. E poi ho aiutato i guerriglieri di ogni continente, da quelli dell'Oman, dell'Angola, fino ai curdi, ai polinesiani. E anche in Europa, sono stato vicino ai baschi, agli irlandesi, ai corsi. E poi di nuovo in Oriente, quelli della Thailandia, poi dall'altra parte del mondo, a quelli del Salvador, della Colombia. Tutti. Ho aiutato tutti. E adesso tutti, ma proprio tutti, se ne sono dimenticati o fanno finta di niente. Per avere qualcuno di loro al nostro fianco in questa guerra, per avere qualcuno che mi aiuti, devo ancora pagare. E io pago, e come se pago? E pago molto bene, 300, 500 dollari al giorno per combattere qua con me, con i miei soldati. Io sono solo, con pochi sopravvissuti, come quelli che mi stanno accanto adesso, dei quali almeno mi fido.
Mio signore.
Sono solo.
No, non è vero. Sono qua io, Amina. Stia tranquilla.
Amina, mia dolce Amina, grazie.
Tra poco, appena fa buio, partiremo. Questo mi ha detto il suo figlio, il prode Mutassem.
Ah sì? Sì, lui vuole farmi scappare, vuole che lasci la mia Libia. Io non voglio farlo! Questa è la mia terra!
Signore, lo sa quanto l'amate. Ma lui agisce per il bene di suo padre. La guida per la sua incolumità, perché nessuno possa farle del male.
Il mio bene è il mio paese. Aiutami, aiutami ad alzarmi.
Ben svegliato, guida.
Mettiti sull'attenti quando parli col tuo Rais.
Sì, sì. Mi scusi, Rais.
E anche tu, in piedi.
Certo, certo.
No, no, tu invece puoi stare seduto.
Grazie, padre.
Oltre a essere mio consigliere per la sicurezza nazionale, tu, Mutassem, sei mio figlio. Il quinto dei miei figli.
Sì, padre.
Ebbene, cosa volete dirmi?
Che tra meno di un'ora, appena fa buio, dobbiamo partire. Noi e tutte le guardie. E con noi verrà anche Mohammed, vero?
Gentili signori, come faccio a lasciare la mia famiglia? Mia moglie e i miei 9 figli hanno bisogno di me.
Anch'io ho lasciato 1000 volte mia moglie e i miei figli per il bene e la grandezza della Libia.
Sì, ma loro non hanno da mangiare.
Taci.
Ti porteremo per un centinaio di chilometri, poi ti lasceremo andare e sarai libero di tornare dai tuoi.
Ma perché?
Capisci o fai finta di non capire? Lo facciamo per la nostra sicurezza, per evitare che ti venga voglia di denunciarci.
Io? E perché dovrei? Voi siete i miei signori e lui... Lui è la mia guida.
Taci!
Come potete pensare che possa venirmi in mente di denunciarvi?
Non frignare. Ti riempiremo di dinari per le tue caprette, per tutto quello che abbiamo mangiato. Che cosa vuoi d'altro?
Niente, niente. Ubbidisco. Ma le chiedo gentilmente di darmi questi soldi adesso, prima di partire. Perché non mi rapinino lungo il cammino e soprattutto perché la mia famiglia possa sopravvivere, aspettando il mio ritorno.
Va bene, va bene. Hassan?
Sì.
Dagli il concordato.
D'accordo.
E adesso va a dire alla tua donna di preparare qualcosa da mangiare per tutti noi, visto che non ci potremo fermare.
E procederemo sempre nella stessa formazione?
Sì, avanti 4 motociclisti. Dietro la macchina del colonnello Tafuri e dietro ancora io e Wassim. Poi mio padre con Abu Baeker. E intorno a loro 4 motociclisti.
D'accordo.
E dietro altre 2 macchine e nell'ultima tu, Hassan.
Va bene.
Sebbene puzzi di capra, voglio che il contadino faccia il viaggio con me. Voglio parlargli. Cercare di capire da un uomo semplice, forse anche stupido, cosa sta succedendo in questo paese?
Sì, padre.
Certo, non è un maestro, nemmeno un sacerdote, ma è uno del popolo. E voglio capire perché questo popolo, almeno una parte di questo popolo, si sta ribellando al suo capo.
Ma non credo che, impaurito com'è, le potrebbe dire qualcosa di nuovo.
Taci, lo voglio e basta.
No, signore. Gliel'ho già detto ieri. Non ho mai dubitato di lei, del governo e della Libia. Né io e nemmeno la mia donna o i miei parenti.
Ma non è possibile che tanta gente si ribelli all'autorità e nemmeno che tanta altra se ne stia zitta, nascosta, impaurita, che non prenda le armi in mia difesa e nemmeno partecipi alle manifestazioni per la libertà del paese. Com'è possibile che ci sia qualcuno in buona fede che creda che io, dopo tutto quello che ho fatto per il popolo, io sia un tiranno, un feroce dittatore?
Io non ne conosco di persone che pensano che lei sia un...
Lo sai, tu lo sai, ma non lo vuoi dire.
No!
Hai paura? Dillo!
No, no!
Ad esempio, io nel Libro Verde, che è del 1975, quindi quanti anni ha? 36. Ne hanno stampati milioni, decine di milioni di copie. Tu l'hai letto?
Sì, signore. Tante volte.
Ebbene, io in quel libro ho scritto che la casa è un bisogno fondamentale sia dell'individuo che della famiglia. E poi ancora che non può essere proprietà di altri. Dimmi, la casa dove vivi è tua?
Sì, certo.
è mia.
E hai l'acqua nella tua casa?
Sì, sì. Non proprio dentro casa, ma vicino. L'andiamo a prendere sulla strada, a non più di 100 metri.
Bene. E tu sai perché hai l'acqua?
Sì, sì, perché è stato costruito.
Sì, sì, perché io, Muammar Gaddafi, ho fatto costruire il più grande fiume artificiale del mondo, che va a prendere l'acqua nella profondità del Sahara, decine di metri sottoterra, acqua dolce, acqua fosfina, e la porta fino in tutta la costa, da Tripoli fino a Tobruk. Lo sai che quest'opera è stata definita l'ottava meraviglia del mondo?
Sì, è bellissima.
Ah, certo, tutti l'ammirano, tutti ne riconoscono l'eccezionalità. Ma quest'opera non è piaciuta ai potenti, ad esempio alle multinazionali dell'acqua, soprattutto a quelle francesi.
Lo so, lo so.
E poi ancora, dimmi, tu quanto hai pagato la tua casa, il tuo terreno?
Io? Niente. Mi è stata assegnata dal ministero. E quando me la consegnarono, mi regalarono anche 5 sacchi di sementi. E poi, dopo un anno, persino una capra.
Giusto. E continuiamo. Tu quanti figli hai detto di avere? 9, vero?
Sì, 9. Ed è in arrivo anche il 10.
Ah, complimenti. Sei ancora capace.
Sì, grazie.
9 vuol dire tante cose. E tra queste che il governo, il mio governo, il governo rivoluzionario, ti dovrebbe aver dato in questi anni quasi $50,000, $5,000 a neonato.
Sì, è così.
È per questo che ne hai fatti tanti di figli, eh? Per i soldi.
No, sono venuti così. Non so.
Io... Non raccontare frottole. 9, ne hai fatti 9 perché te li pagavo profumatamente. Vedi un po' se succede qualcosa di simile da qualche altra parte del mondo. E vedrai se il governo di infami traditori che vogliono insediarsi al posto della Repubblica delle Masse, vedrai cosa ti daranno per il 10° in arrivo. Un calcio nel culo ti daranno, a te e ai tuoi figli.
Sì, lo so.
Io, il mio governo, non abbiamo soltanto pagato i tuoi figli, ma li abbiamo anche istruiti. Che c'era il re, quel perfido incapace di re Idris. Non c'erano scuole per i bambini e nemmeno licei e università per i poveri. Adesso anche molti vecchi sono andati a scuola per istruirsi. E i laureati sono aumentati del 25%, ti pare poco?
No.
E tutto questo gratis, gratis! Come gratuiti sono i medici e gratuiti sono gli ospedali.
Sì, signore, è tutto vero.
Se è tutto vero, allora, miserabile, dimmi perché vi siete ribellati? Perché ti sei ribellato?
Io non mi sono ribellato. Io sono un suo fedele suddito. Io, se soltanto potessi, ammazzerei tutti quelli che fanno le manifestazioni contro di lei, mia guida.
Ah, non ti credo. Se al posto mio, qui, su questa macchina, fossero i miei nemici o quelli che mi hanno ingannato, tu risponderesti allo stesso modo.
Io non la tradirò mai, mi creda. È la verità, mio signore.
Non ti credo! Sbattetelo fuori, questo traditore.
Non possiamo, comandante. Non possiamo fermarci in questa strada.
Ma non lo sopporto più, non dice la verità!
Non è vero. Io sono un libico onesto e fedele.
Guida, io credo che lui sia sincero. E poi, se fosse un traditore, dovremmo ammazzarlo, no? Non sbatterlo giù!
Ma perché? Io sono sempre stato un suo fedele.
Il comandante Mutassem ha detto di lasciarlo il più vicino possibile a Sirte.
Basta, basta! Allora sbattilo dietro. Tra le cianfrusaglie che quella miserabile di sua moglie ci ha venduto a caro prezzo.
Vai dietro, là dietro!
Ma non è giusto, io non ho fatto niente!
Basta, vai dietro! Intasi fur rihu, tesmu bin arruhu, fell'ufku meftuhu,
wel jayshu jarruhu. Intasi fur rihu, tesmu bin arruhu. Dove siamo?
Abbiamo già superato Zletin.
E dov'è il contadino?
L'abbiamo fatto scendere un quarto d'ora fa.
Non l'avete ammazzato, quel traditore?
No, no, gli avevamo promesso di lasciarlo lungo la strada, guida. E così abbiamo fatto. Anche suo figlio Mutassem pensa che quell'uomo ci sia fedele.
Quanto siamo lontani da Sirte?
Mancano 2 ore. Dobbiamo solo sperare che non ci siano blocchi. Finora non abbiamo visto nessuna traccia di guerra, nessun carro armato, nessun convoglio militare. Come se in questo paese non stesse succedendo niente.
E passeremo per Misurata?
No, ci gireremo al largo. E sarebbe troppo rischioso entrare in città. Poi, superata Misurata, andremo dritti verso Sirte, la nostra meta.
Sirte. Mi tornerò senza sfilata, come un estraneo.
Guida, Dobbiamo fare altrimenti. Non possiamo farci scoprire dai nostri nemici.
Che sconforto dovermi nascondere nel paese che dirigo da 40 anni e persino nella mia città dove nacqui 69 anni fa.
Ma non si tratta di nascondersi, ma di avere qualche cautela.
A Sirte firmammo e c'erano i capi di quasi tutti i paesi. La nascita dell'Unione Africana. Il 9 settembre del 99, 12 anni fa. Quella grande sala era stracolma di governanti e diplomatici. Adesso invece sono solo. Che tristezza. Amina, aiutami a dormire.
Sì, mio signore.
Tu sai come?
Posso darle soltanto le pastiglie adesso. Siamo in macchina e non possiamo fermarci.
Sì, dammi qualcosa, mi sento male. Quel giorno a Sirte fui l'unico ad avere il coraggio di attaccare il re Abdallah dell'Arabia Saudita. Sporco sovrano di un paese malvagio creato dagli inglesi e difeso dagli americani. E come se gliele cantai quel giorno.
Abdallah, 6 anni fa, tu hai خايف من وجهه.
Cazzonai, lo insultai tanto che mi tolsero il microfono per impedirmi di dire tutta la verità. Mi disse che era un servo degli Stati Uniti. Molti allora mi temevano, molti mi rispettavano. Adesso tutti gli uni e gli altri sono contenti di vedermi scappare. Cani rabbiosi che io spazzerei via in un attimo se non fossero protetti dai padroni di Washington, da quelli di Parigi, di Londra. Cani bastardi!
Signore, si calmi.
Mi sentite? Non possiamo proseguire per Sirte. Mi è giunta notizia che ad Al-Hom si combatte duro. Non so chi ci sia là dei nostri, ma è troppo pericoloso passare di lì. Tra qualche chilometro devieremo in una strada secondaria.
Dove?
Ve lo dirò al momento opportuno. Come sta mio padre?
È agitato, urla.
Dì ad Amina di stargli vicino. Giriamo nella strada destra e tutti a fari spenti. Davanti stanno sparando, non so se dalla jeep del colonnello Tafuri.
Cosa sta succedendo?
Si è svegliato bene, comandante.
Rispondi invece di fare domande stupide.
Non lo so. Davanti la jeep del colonnello Ahmed Tafuri ha avuto qualche problema. E dobbiamo uscire dallo stradone, fermarci da qualche parte e aspettare di capire cosa succede.
Voglio averlo qua vicino a me, il colonnello Tafuri. Fido più di lui che di voi decrepiti comandanti del...
Ma non mi sembra giusto che lei dica queste
taci!
Cose...
Taci! Mi sto innervosendo! Taci!
Ecco, fermiamoci qua, dietro quegli alberi, e spegnete i motori!
Allora, colonnello, cos'è successo là davanti?
Uno scontro a fuoco, probabilmente tra banditi, o tra ribelli, che poi è la stessa cosa.
E quando potremo riprendere il viaggio?
Ho lasciato due motociclisti di vedetta nascosti dietro degli alberi, su una duna. Appena mi danno il segnale, ripartiamo.
Questo è un vero militare. Sicuro, determinato, intelligente. Sa quello che fa e che bisogna fare. Diverso da voi, mammolette. E non sto parlando di te, Mutassem, figlio mio.
Non avevo dubbi. Comunque, padre, non è il momento di dividerci.
Certo, ma bisogna avere e mostrare coraggio e fermezza. Questi due, Abu Bakr e Hassan, non fanno altro che spargere dubbi e timori.
Ma no, non è vero. Desidero soltanto che lei non abbia problemi.
Anch'io.
Tacete! E imparate dal colonnello. Ahmed Tafuri.
Io?
Sì, tu. Vieni qua, avvicinati. Hai paura della morte?
Raiz, da quando sono un vostro soldato, un soldato della Repubblica delle Masse, ho bene stampato in testa un concetto. Non posso avere paura della morte, altrimenti muoio di paura. E d'altronde la morte è il finale che accomuna tutti, potenti e miserabili, buoni e cattivi.
Non sei credente? Non vuoi andare in paradiso?
No, mia guida. Io non credo che esista il paradiso, e nemmeno l'inferno. O meglio, l'inferno sì, ma qui, sulla terra. È comunque un inferno che durerà per tutti poco, poco tempo. Poi finirà tutto per tutti.
Anche per noi?
Sì.
Possiamo andare, la strada è tornata libera.
Su, a bordo! Procediamo nello stesso ordine. Avanti il colonnello Tafuri con due macchine, poi la mia, e dietro quella con la guida, e poi Hassan e ancora i motociclisti. Su, presto!
Avanti! Avanti, dritti verso Sirte! Dobbiamo entrarvi prima che faccia l'alba!
D'accordo!
Dritti, dritti e felici di infilarci nella trappola!
Cosa ha detto, generale?
Ah, niente, niente! A dopo!
Vide, non hai coraggio, eh? Di ripetere a mio figlio quello che hai appena mormorato. Sei proprio un vigliacco!
No, no, ma io...
Perché parli di trappola?
Io non posso farci niente. Ma l'ho sempre sostenuto, e adesso ne sono ancora più convinto, che stiamo sbagliando a rifugiarci a Sirte. Ci stiamo per infilare in una gabbia dalla quale non saremo più capaci di uscire.
Il grande stratega militare Abuba Eker, che non è riuscito a schiacciare le orde disordinate dei ribelli, avrebbe qualche alternativa? Oltre a quella di scappare come un codardo dal paese, implorando una miserabile accoglienza a qualche corrotto governante vicino?
No, no, mio signore, io non ho alternative. E poi lo so che Sirte, certo, è la città dove lei, a qualche chilometro nella duna, è nato. Dove lei è cresciuto e dove lei è amato più che altrove.
Vai, vai avanti, ignobile ministro dei miei stivali.
Sì, 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 va bene, lo penso e lo dico. Non è immaginabile che tra i suoi abitanti che la conoscono, che hanno vissuto per decenni con le sue gigantografie davanti agli occhi, ebbene, non è immaginabile che nessuno possa identificarla e quindi denunciarla per farla finita con i bombardamenti, con la distruzione delle case, con le montagne di cadaveri nelle strade.
Ah, certo, uno come te lo farebbe senza alcuno scrupolo.
No, guida, io sono il suo uomo più fedele. E lei lo sa.
Ma piantala di dire bugie.
No, non dico bugie. Cerco soltanto di ragionare.
Basta, palla finita, taci! Amina, Amina, fa tacere quest'uomo. Non voglio più sentirlo, non voglio più vederlo.
Sì, mio signore, sì, ma si calmi.
Fammi un'iniezione, ti prego.
Non si può, mio signore. Non è possibile, qua, mentre viaggiamo.
Anche tu mi tradisci, maledetta! Maledetta! Dov'è il colonnello Tafuri?
E avanti. Sta guidando la colonna.
Voglio parlargli.
Stiamo su una strada impervia per superare Al-Homs, dove si combatte da qualche giorno. Io non credo convenga fermarci adesso.
Ma non è possibile che ogni cosa che chiedo venga respinta o rimandata. Amina, Amina, non te lo ordino, ma ti prego, ti prego. Fammi un'iniezione. Basta poco. Se no io a Sirte non ci arrivo vivo.
Mio signore, quando ci fermiamo e riusciamo ad allontanarci, gliela faccio.
Digli anche tu che si fermino, ti prego.
Sosta, sosta. Sembra che anche la strada dopo Al-Homs sia interrotta, quindi dobbiamo fermarci finché non capiamo che cosa stia succedendo.
Hai visto? Ci fermiamo. Dio mi ha ascoltato.
lui sì che sta con me. Dov'è il colonnello?
Glielo chiamo.
Colonnello? Colonnello Hamed.
Agli ordini, comandante.
Dove ci sistemeremo a Sirte? Nel palazzo di governo o dove?
No, se scegliessimo un posto pubblico conosciuto, non faremmo altro che facilitare i progetti omicidi dei nostri nemici. I miei uomini hanno individuato una scuola abbandonata, abbastanza isolata dal centro, dove però dovremo arrivare in ordine sparso, per precauzione. Per non dare nell'occhio.
Ho capito. Sarò un estraneo nella mia terra.
Non abbiamo alternative. Possiamo soltanto aspettare che le cose cambino.
Ma un militare come me o come te, colonnello Tafuri, non può sopravvivere se si chiude in una tana.
Mia guida. Non solo un militare, ma anche un civile. Un uomo qualunque. Deve saper giudicare la realtà per quello che è, capendo quello che gli accade intorno e riconoscendo i rapporti di forza esistenti. Adesso è inutile nascondercelo. Siamo perdenti. Abbiamo tutti contro, o quasi. E chi dovrebbe stare al nostro fianco finge di non sapere e vedere.
Sì, hai ragione. Hai mai vissuto una situazione del genere? Nemmeno in qualche battaglia?
No. Ma finora, per mia fortuna, non ho mai dovuto scappare. Io, e lo ricordo bene, mi arruolai a 16 anni nell'esercito. Qualche giorno dopo il bombardamento americano di Tripoli. Era il 1986. E lo decisi contro il parere di mio padre, dopo aver ascoltato una sua frase rivolta ai presunti alleati arabi che, anche loro, fingevano di non sapere e vedere. Lei, Muammar Gheddafi, disse: «Ci sono 350 milioni di pecoroni».
Ah, sì, hai ragione. Lo ricordo bene.
E da allora i pecoroni non hanno fatto che aumentare, procreando altri pecoroni. Siamo pochi a distinguerci da quell'immonda massa. E ho cercato di farlo, facendo la carriera militare. E ora sono qua, al suo fianco, alle porte di Sirte, dove forse...
Forse?
Niente, niente.
No, per favore. Non dirmi che pensi anche tu che non ne usciremo vivi.
Pia guida, io credo in lei. Più in lei che nella Libia o nel fantasma della Lega Araba. Lei è la guida, la mia guida. Vera, insostituibile e anche unica. Ed è proprio per questo che adesso è sola.
Sì, è vero, ma pensi anche tu che Sirte sarà la nostra tomba?
Dicevo che credo in lei. Ma nonostante tutta la sua potenza, lei non può cambiare la realtà delle cose. I rapporti di forza qua nel paese adesso sono questi. Credo che siano inutili anche gli appelli ai presunti amici. Chi predica nel deserto semina nella sabbia, dove chiaramente non cresce mai nulla.
T'ho chiamato per parlare, per avere un conforto. E tu stai ripetendo la cantilena di tutti, tutti in coro a dirmi le stesse cose.
Mi spiace.
Vai, vai allora. Amina! Vieni qua.
Subito.
Adesso. Facciamolo adesso.
Ma come possiamo, signore? Qua, all'aperto, senza luce, e poi la vedono tutti.
Ritiriamoci dietro quei cespugli. Potrò o non potrò avere voglia di fare i miei bisogni senza essere visto?
Ma così, al buio.
Amina, basta! Ubbidisci!
Abbiamo ricevuto notizie abbastanza rassicuranti, quindi riprendiamo il cammino. Dobbiamo arrivare prima dell'alba. Tentiamoci, almeno.
Quanto manca? 50 chilometri?
Più o meno. E visto che speriamo di non fermarci più, decidiamo adesso quali strade percorrere arrivati alla periferia di Sirte. Ci dica, colonnello.
Sì. Va bene, venite qua, alla luce di questa pila. Allora.
Sì.
Il posto dove andremo è questo. A un chilometro o poco più dal mare. Noi... fino a qua arriveremo tutti insieme, ma poi è obbligatorio dividerci.
Io voglio che lei, colonnello, con due suoi uomini salga sulla macchina di mio padre.
Va bene. Allora,
entreremo da qua, fiancheggiando questa moschea di cui non ricordo il nome, e poi dritti verso oriente fino a qua, dove ci dovrebbe essere, se non è stato bombardato, un ufficio postale. Poi noi gireremo a nord, verso il mare e la scuola. Voi dovreste fare altre strade per ritrovarci in zona, tutti, qui. Dovreste passare a fianco dell'ospedale Ibn Sina. Lei, comandante Hassan, sì, invece dovrebbe percorrere questa strada, transitando davanti alla moschea di Cordoba. Tutto chiaro?
Sì, sì, certo, sì, certo, va bene, va bene. Certo. Se tutto chiaro, dobbiamo solo partire, subito. Ma dov'è mio padre?
L'ho visto allontanarsi con Amina verso quei cespugli.
Omar, vallo a cercare. Con discrezione, mi raccomando.
Agli ordini.
Speriamo che non le abbia chiesto di fargli un'altra volta l'iniezione.
La donna è la sua rovina. Bisognerebbe allontanarla.
Mio padre sta male e non vede altra cura o altro sollievo se non quello. È inutile prendersela con quella donna.
Avete ascoltato La fine della guida. Gli ultimi giorni di Muammar Gaddafi. Personaggi e interpreti: Muammar Gaddafi, Marco Balbi. Amina, Anna Galante. Mutassem, Igor Horvat. Abu Becker, Antonio Ballerio. Hassan, Mario Cei. Contadino, Massimiliano Zampetti. Ahmed, Matteo Carassini. Registrazione, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Guido Piccoli. Produzione, Francesca Giorzi.